Buongiorno a tutti. Allora, come è già stato ampiamente spiegato, oggi vediamo la seconda sessione del discepolato e, come ricorderemo, nella prima abbiamo esaminato con Giuseppe il meccanismo mediante il quale il nostro spirito viene vivificato. Noi nasciamo morti spiritualmente a causa del peccato di Adamo e quindi non possiamo dialogare con lo Spirito di Dio, non possiamo capire le cose spirituali, ma mediante la fede nell'opera di Gesù alla croce, noi otteniamo lo Spirito di Dio che viene a vivere in noi, rivivifica il nostro spirito, ci porta nella condizione in cui erano inizialmente Adamo ed Eva. Cioè ci mette nella possibilità di comprendere le cose spirituali e molto di più vedremo ancora. Allora, oggi vedremo il secondo passo, cioè una volta che noi siamo stati vivificati e abbiamo creduto, la domanda è chi sono ora io? Quindi qual è il cambiamento che è avvenuto in noi? Allora, leggiamo alcuni versetti che ci condurranno, ci accompagneranno in questa meditazione. Il primo è 2 Corinzi 5,17: Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ecco, quindi questa vivificazione che avviene attraverso la fede ci fa diventare delle nuove creature. Poi vediamo anche in Ebrei 12, nel primo versetto, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Ecco che dopo che abbiamo ottenuto il perdono dei peccati e siamo passati per la nuova nascita, abbiamo la possibilità di deporre ogni peso costituito dal peccato, siamo stati liberati dal peccato e abbiamo la possibilità di correre una gara che con il peso del peccato non potevamo fare. Ecco quindi che la salvezza, il perdono dei peccati è il primo passo, ma dopo il Signore ci mette davanti una gara da percorrere. Ed è questo che vogliamo imparare a fare sempre di più insieme. Ancora in 2 Corinzi 3,18 diciamo che e noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Quindi un'immagine che abbiamo è quella della gara che dobbiamo percorrere. L'altra immagine che dobbiamo sempre tenere presente è che noi siamo trasformati in un'immagine di gloria in gloria. Quindi dopo la nuova nascita noi siamo delle nuove creature, ma la nuova nascita, la salvezza, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, il punto di partenza della gara che dobbiamo correre. Liberati ormai dal peccato, ed è un punto di partenza perché il nostro scopo è quello di lasciarci trasformare dallo Spirito del Signore. Ora ci ricordiamo come ci è stato spiegato il messaggio del Vangelo quando abbiamo creduto. Ci sono quattro passi che abbiamo fatto, che sono il ravvedimento, la fede, il battesimo e lo Spirito Santo. Questo lo vediamo principalmente riassunto in un brano degli Atti, Atti 2:37 fino a 40. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Allora, il ravvedimento è il primo atto che deve fare colui che si converte e non consiste solo nell'essersi accorti di aver offeso qualcuno. Non deve nascere da uno stato emozionale per la sofferenza che ha sopportato Gesù per noi, ma deve partire da una compunzione del cuore, sentendo vergogna dell'essere un offensore di Dio e rifiutandolo. Mi rendo conto di aver sbagliato, mi pento e confesso i miei errori a Dio. Questa cosa della compunzione del cuore è un'esperienza che nelle testimonianze della conversione spesso ritroviamo. Proprio lo Spirito Santo è come se trafiggesse il nostro cuore e ci convince di peccato, come vedremo più avanti, e ci convince che abbiamo bisogno di ravvederci e di fare questo passo. Solo attraverso il ravvedimento possiamo cambiare rotta e accettare Gesù come Salvatore e Signore, perché non c'è altra possibilità per cui noi possiamo avvicinarci a Dio. Per questo che si converte, per coloro che hanno già fatto questo passo, devono santificarsi, perciò nel momento che pecchiamo dobbiamo di nuovo ravvederci in virtù del timore di Dio che possediamo. Come nel Salmo 51 dice Davide: ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, io confesso. Anche questo ravvedimento non consiste in un'adesione puramente mentale, non deve essere un atto informale, ma deve nascere dal timore di Dio, cioè dal fatto di non aver rispettato il principio che ho accettato di dare la Signoria a Gesù, affinché io possa vivere una vita sostituita. Il secondo punto è la fede. Allora, noi abbiamo già detto che la fiducia in Dio è quella che è mancata ad Adamo, che ha peccato, non ha creduto alla parola di Dio. E allora, per questo motivo, per ritornare nella condizione primitiva in cui erano Adamo ed Eva, noi dobbiamo dare la fede a Dio. Ebrei 11,6 dice che senza fede è impossibile piacergli, perché è la fede la qualità che il Signore ricerca in ognuno di noi. E se qualcuno dice: ma io cosa ci posso fare? La fede non ce l'ho. In Ebrei dice che è Gesù che crea la fede e che la rende perfetta. Quindi è un dono che viene dato a chiunque lo cerca. Quindi credere vuol dire fidarsi di Gesù, al punto di riconoscere che Lui non solo è il nostro Salvatore per la remissione dei nostri peccati, ma anche che lo abbiamo dichiarato nostro Signore. Noi non possiamo fare nulla per redimerci e riallacciare la comunione con Dio, né per questa vita né per quella eterna. Ma in Giovanni 3,36 dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Ed ecco per questo motivo è necessario avere la fede. Anche per quanto riguarda la santificazione, abbiamo bisogno di mettere in pratica ogni giorno con fede questo principio e di ogni giorno riaffermare che Gesù Cristo è il nostro Salvatore ed è il nostro Signore. Poi il battesimo. Il battesimo, come sappiamo, è un comandamento di Gesù. Gesù ha detto ai suoi discepoli, ai suoi apostoli: andate, predicate, fate miei discepoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il battesimo è una molteplice testimonianza. Intanto è una testimonianza davanti a Dio stesso, perché quando viene fatta al battezzando la domanda: credi tu? Allora si risponde: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così come ha ordinato Gesù. Poi è una testimonianza davanti al mondo, una testimonianza pubblica che io non faccio più parte del sistema mondo, ma sono entrato nel corpo di Cristo. Quindi sono diventato una creatura nuova, sono del Signore. È una testimonianza davanti a Satana. Davanti a Satana e davanti a tutte le sue schiere di demoni. Ci sarà poi una sessione del discepolato completamente dedicata a Satana e a come egli agisce nelle nostre vite. Ma con questa testimonianza noi diciamo a Satana che noi non siamo più nel mondo di cui lui è il principe, ma siamo diventati figli di Dio e quindi egli non ha più potere su di noi. Questo ci verrà molto utile perché Satana non cesserà di tormentare i figli di Dio e di cercare di farli peccare, di cercare di farli, di deprimerli, di attaccarli in tutti i modi. Ma noi abbiamo il potere, proprio per quello che abbiamo testimoniato davanti a lui il giorno del battesimo, di scacciarlo dicendo: io non sono più tuo, perché Gesù mi ha comprato a caro prezzo con il suo sangue. È una testimonianza il battesimo davanti alla Chiesa. Perché naturalmente Dio conosce i cuori e noi non li conosciamo. Quindi Dio sa quello che è successo nel nostro cuore e non avrebbe neanche bisogno che noi lo testimoniamo pubblicamente. Ma i nostri fratelli, sì, noi abbiamo bisogno di pronunciare con le nostre bocche, di confessare la nostra fede con le nostre bocche. E quindi è una testimonianza davanti alla Chiesa che noi entriamo a far parte del corpo di Cristo. Con l'atto del battesimo è un atto pubblico con il quale si entra a far parte della Chiesa universale, che è il corpo di Cristo, e della Chiesa locale. Ed è anche una testimonianza davanti a me stesso, perché ci possiamo sempre ricordare dell'avvenuta morte del nostro uomo vecchio e della manifestazione dell'uomo nuovo. È il battesimo che dobbiamo imparare a vivere sempre più spesso nelle nostre giornate per procedere nel nostro cammino di santificazione. Poi vediamo l'ultimo passo, l'ultimo di questi passi è il ricevimento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci rigenera e diventiamo il Tempio di Dio, come leggiamo in 1 Corinzi 3:16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Lo Spirito Santo ci insegna a comprendere il piano della grazia di Dio. Giovanni 14:26, Gesù disse: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ecco perché noi siamo in grado di conoscere le cose spirituali, quelle cose spirituali che l'uomo naturale non può comprendere, come ha detto in 1 Corinzi 2:14, perché non ha lo Spirito di Dio. Ma una volta che c'è la nuova nascita e il nostro spirito viene vivificato, abbiamo la possibilità perché lo Spirito Santo che vive dentro di noi ci insegna ogni cosa. E poi ci testimonia. In Giovanni 15:26 dice: ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me, quindi testimonierà della divinità di Gesù. Ancora ci convince di peccato, ci convince di giustizia e ci convince di giudizio. Prima della conversione, molti di noi possono dire che non avevano il concetto di peccato. Dicevano: ma io sono un peccatore? No, io non sono un peccatore, sono una brava persona. Ma invece, una volta ricevuto lo Spirito Santo, ci rendiamo conto che siamo dei peccatori, che abbiamo bisogno della giustizia di Dio, altrimenti andremo di fronte al giudizio. Giovanni 16:8 dice: e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi, infine, lo Spirito Santo ci guida. Giovanni 16:13: ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. È proprio questa funzione che noi cerchiamo di attivare quando cerchiamo la santificazione e dobbiamo proprio chiedere la guida dello Spirito Santo che il Signore ci ha donato in ogni cosa, in ogni verità, in modo che possiamo sempre di più avvicinarci al Signore. Si tratta di un cambiamento giuridico. Ecco, giovedì scorso una sorella diceva: ma se noi siamo luce, com'è che noi non ci comportiamo come luce? Adesso ho sintetizzato molto l'obiezione che lei aveva fatto. Certo che se noi mettessimo in pratica tutto quello che abbiamo visto, la Chiesa sarebbe un paradiso in terra. Invece noi purtroppo vediamo che anche dentro la Chiesa ci sono liti, contese, c'è peccato, c'è di tutto. Noi portiamo dentro la Chiesa tutta la sporcizia che ci portiamo dentro dal mondo. Ma è proprio per questo che noi dobbiamo imparare sempre di più a impossessarci di quel cambiamento giuridico che è già avvenuto. Quindi ripetiamo ancora, Seconda Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi, no, se sono una cosa nuova, non posso essere contemporaneamente una cosa vecchia. Quindi io ho acquisito questo stato giuridico di figlio di Dio, di persona nuova, di persona vivificata, questo stato giuridico di colui che siede nei luoghi celesti, però sono ancora nella carne, sono ancora sulla terra e quindi devo combattere contro il peccato per santificarmi. Ma dal punto di vista giuridico, io sono già figlio di Dio seduto nei luoghi celesti. Efesini 5:8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Ecco un'esortazione a non peccare. Se noi siamo luce, dobbiamo camminare come luce. E certamente la nostra esperienza quotidiana è che con i nostri sforzi non riusciamo a camminare come figli di luce. Se non attingiamo alla vita dello Spirito Santo che è dentro di noi. Ed è proprio questo il meccanismo che il Signore vuole che noi impariamo a fare, a chiamarlo in causa quando siamo nella tentazione per poter essere luce del mondo, sale della terra, così come lui ci ha detto che noi siamo. È un cambiamento giuridico del quale dobbiamo impossessarci dal punto di vista pratico. In Colossesi 1:13, poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Allora, giuridicamente io sono un santo, messo da parte, sono un giusto, sono una nuova creatura. E ci sono due aspetti dell'opera della croce, due importanti conseguenze dell'opera della croce. Il primo è il perdono dei peccati, è quello che noi sintetizziamo diverse volte dicendo è la salvezza che noi otteniamo con l'opera della croce. Il secondo è la vita di Dio in noi, cioè la santificazione. Allora, perché è importante che io mi veda come santo, che ogni tanto pecca, anziché un peccatore perdonato? Perché così agevolo il mio porre attenzione sulla nuova vita che è in me e non in quella vecchia, e mi abituo a chiamare in causa il Signore che mi sostituisce. Se mi considero un peccatore perdonato, mi impossesso solo di una parte dell'opera della croce, quella del sangue che mi dà il perdono dei peccati, ma così non considero l'uomo nuovo che deve crescere e allora corro il rischio di fermarmi alla salvezza. E come abbiamo detto fin dall'inizio, la salvezza non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Il Signore. Perché il Signore, non vi siete mai fatti questa domanda dopo la conversione, ma perché il Signore ci lascia su questa terra dopo che siamo diventati Suoi figli? È perché Lui ci vuole raffinare, Lui vuole che ci presentiamo a Lui diversamente da come ci ha trovato. Certo, ha perdonato i nostri peccati passati, presenti e futuri, ma vuole anche che noi ci allontaniamo sempre di più dal peccato, cioè che facciamo questo percorso di santificazione. Ricordando la verità che abbiamo una nuova vita spirituale che Adamo aveva perduto e che in Cristo ci è stata ridonata, siamo divenuti santi e in Lui abbiamo la forza per vivere una vita che onori Dio. Stiamo sempre parlando di aspetti giuridici dei quali noi dobbiamo impossessarci nella nostra vita pratica. E se ci capita di peccare? Certo che pur essendo stati rigenerati, succede che talvolta pecchiamo. Non è assolutamente inevitabile, ma purtroppo accade. Allora, in prospettiva, dovrebbe accadere sempre di meno, in funzione di quanto più spesso riusciamo a dimorare in Lui. In Giovanni 1, prima Giovanni 1,8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. In prima Giovanni 2,1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Allora il Signore Gesù non soltanto ha compiuto l'opera della croce, ha perdonato i nostri peccati e ci ha giuridicamente costituito come nuove creature sedute nei luoghi celesti, ma è anche un avvocato presso il Padre nel momento in cui noi pecchiamo, perché Satana è chiamato l'accusatore dei fratelli. Ora, il nostro nemico, il nemico di Dio, è chiamato l'accusatore dei fratelli perché ha due azioni. Prima del peccato, quando lui ci mette davanti la tentazione, sminuisce il peccato dicendo, ma che cosa vuoi che sia? Non chiede, non, insomma, lo fanno tutti, non penserai mica che sia peccato. E dopo il peccato, questa cosa che inizialmente voleva farcela passare come una inezia, diventa un peso enorme. E allora ci accusa dicendo, ma che razza di figlio di Dio sei? Ma hai peccato, non puoi neanche chiedere perdono. E allora ci fa pensare che la colpa sia imperdonabile e il rischio è quello di non andare a Dio a confessare la nostra colpa. Noi sappiamo che quando pecchiamo i nostri peccati sono già perdonati. Noi dobbiamo solamente confessarli, dobbiamo confessarli e abbandonarli. Certamente che abbandonarli è una cosa che noi non riusciamo a fare da soli. Tutto il capitolo 7 della lettera ai Romani è una confessione di Paolo che dice: io le cose che vorrei fare non faccio e faccio quelle che non voglio. Misero me uomo, ma chi mi libererà da questo corpo di morte? Poi risponde con Romani 8:1: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. Ecco, siamo accettati per quello che Cristo ha fatto per noi, perché abbiamo Gesù Cristo stesso, è l'avvocato che ci giustifica verso il Padre, presso il Padre nel caso in cui pecchiamo. Perciò ogni volta che siamo nella tentazione dobbiamo chiedere al Signore di entrare Lui nella nostra vita, di sostituirci, perché soltanto attraverso una vita sostituita noi possiamo non peccare. Nella nostra carne non c'è la capacità di non peccare. Questa capacità di non peccare ce la dà lo Spirito di Dio che vive in noi. Siamo accettati per quello che Cristo ha fatto per noi. Non è quello che facciamo che determina chi siamo, ma è quello che siamo che determina quello che facciamo. Noi abbiamo la natura divina. Seconda Pietro 1,4 dice: attraverso le quali, la sua gloria e la sua virtù, ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, di dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Ecco quindi che abbiamo questo concetto che attraverso la nuova nascita veniamo rivivificati spiritualmente e veniamo fatti partecipi della natura divina. E solamente questo è il motivo per cui noi potremo santificarci. Il Signore ci dice: siate santi perché io sono santo. Ma se uno legge questo versetto dice: ma come posso essere santo? Io non sono Dio. Non sono Dio, però sono partecipe della natura divina e quindi devo imparare ad attingere a questa natura divina che ho dentro di me. Ogni volta che sono nella tentazione, ogni volta che pecco, devo tornare a Lui, confessare, rifare quel procedimento del ravvedimento che abbiamo visto e così di fede in fede rendere questa trasformazione sempre più vera. Allora io mi fermo qui e giovedì continueremo a meditare su questo che abbiamo detto oggi. Vi leggo una serie di versetti che sono veramente meravigliosi, che vi invito a leggere da qui a giovedì e poi giovedì li leggeremo insieme e li commenteremo insieme perché chi è Dio? Dio è mio padre. E se è un padre, non è distante e disinteressato a me, è intimo e premuroso. Salmo 139, 1,18. Non è insensibile e incurante, è gentile e compassionevole. Salmo 103, da 8,14. Non è severo ed esigente, è accogliente e amorevole. Non è passivo e freddo, è caloroso e affettuoso. Isaia 40, 11. Non è assente e disinteressato, Ebrei 13,5. Non è impaziente e arrabbiato, Esodo 34,6. Non è cattivo e crudele, Geremia 31,3. Non vuole togliermi le soddisfazioni, Lamentazioni 3,22. Non è dispotico, è misericordioso, Ebrei 4,15-16. Non tende a condannare, Salmo 130,1-4. Non è pignolo, perfezionista, Romani 8, 28 e 29. Ecco, io metterò questa lista di versetti nella chat in modo che tutti possano arrivare giovedì, avendoli letti possibilmente, e andremo avanti insieme a meditarli in modo proprio che potremo impossessarci sempre di più di queste, realtà che sono scritte nella parola di Dio. Dio è mio Padre. E quindi noi dobbiamo avere questa sicurezza, questo senso di accettazione, perché adesso, dopo il passo che abbiamo fatto, siamo delle nuove creature. Che Dio ci benedica. Amen.